Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi trovo un nome proprio, Caravaggio. Caravaggio, il pittore di origine milanese, vissuto verso alla fine del XVI secolo, è il protagonista indiretto di un evento che si tiene sabato prossimo, 18 maggio, alle 21, nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, a Roma, per iniziativa dell'Istituto Tevere Pro Dialogo. Due di lontano, si rappresenta questo racconto musicale su testo di Francesca Varisco e musica di Federico Bonetti Amendola, nel corso del quale prenderà vita appunto un celebre dipinto di Caravaggio, la Madonna dei Pellegrini, che si trova per l'appunto nella Basilica di Sant'Agostino. Ricordo che l'Istituto Tevere organizza ogni anno nel mese di maggio un evento dedicato alla Vergine, proprio per promuovere l'importanza, la centralità della sua figura nel dialogo tra Islam e Cristianesimo. Allora, la Madonna dei Pellegrini a Sant'Agostino, dicevo, prenderà vita in questo spettacolo musicale. Ricordate, il quadro raffigura Maria col bambino in braccio e teneramente protesa verso due pellegrini inginocchiati ai suoi piedi. E sono riconoscibili i pellegrini appunto dall'atteggiamento di preghiera, dai bastoni, dalle vesti umili, sdrucite e soprattutto dai piedi nudi e gonfi che Caravaggio scelse di mettere in primissimo piano. Ne fu fatto dai preti e da popolani estremo schiamazzo, scrive un cronista dell'epoca a proposito di questo particolare. In realtà proprio questo particolare dei piedi nudi, sporchi, è uno dei dogmi, diciamo così, fondamentali di quella corrente pauperistica pittorica pauperistica a cui Caravaggio aderì con grande entusiasmo, e diventano questi piedi sporchi il simbolo appunto della devozione, dell'ubbidienza. Non vanno criticati, nascosti, ma semmai esaltati. Dicevo, due di lontano, testo di Francesca Varisco, musica di Federico Bonetti Amendola, di cui abbiamo avuto adesso un assaggio. Ripeto, racconto musicale per due voci narranti ed ensemble di solisti, ispirato alla Madonna dei Pellegrini di Caravaggio. Il tutto avverrà sabato 18 alle 21 nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, dove si trova per l'appunto questo celebre dipinto di Caravaggio. Nel racconto E i due personaggi sono rappresentati da due voci, l'attrice Margherita Adorisio, la pellegrina cristiana, Maurizio Faraoni, il pellegrino musulmano, perché appunto la scelta è stata quella di affiancare, di diversificare appunto i due personaggi inginocchiati ai piedi della Vergine. Due di lontano, cammini che partono appunto da luoghi remoti, lontani, e che però passo dopo passo si avvicinano appunto fino all'incontro davanti alla Vergine. Il testo di Francesca Varisco scandisce il succedersi delle sequenze musicali di Federico Bonetti Amendola, che uniscono le sonorità orientali del Camun e delle percussioni di legno e metallo alle corde del quartetto d'archi occidentale. Quindi tutto in questo lavoro è pervaso da una tensione appunto verso l'incontro, verso il mix di sonorità diverse, di personalità diverse. Abbiamo in linea il maestro Federico Bonetti Amendola. Ecco, un commento proprio su questo aspetto del dialogo anche musicale, della fusione tra mondi diversi, lontani a loro volta.
I due mondi lontani sono stati resi principalmente con l'uso di due piccole famiglie di strumenti, perché il lavoro è cameristico, quindi sono due piccole famiglie. Da una parte il canon e strumenti a percussione di tipo orientale, il cui nome, devo dire, in certi casi mi sfugge perché sono c'è addirittura uno strumento, una specie di tamburo metallico che la percussionista ha fatto creare apposta da un fabbricante di strumenti. Quindi delle sonorità esotiche, orientali, il canon poi è uno strumento turco, contrapposto a un quartetto d'archi occidentale, che è una forma ed è un ensemble di strumenti, violini, viole e violoncello, strettamente occidentale. Però la musica tiene conto dell'ispirazione di entrambi i personaggi, di entrambe le origini, e quindi chi verrà a sentire questo concerto forse avrà questo tipo di sensazione, spero almeno, di unione, di incontro, dopo un lungo cammino, perché i pellegrini fanno un lungo cammino da punti molto lontani, però alla fine arrivano davanti a Maria, che è il loro punto comune.
Sì, perché appunto ripetiamo che lo spirito di questo racconto musicale è proprio la celebrazione del dialogo islamico-cristiano, è un'iniziativa del Centro Pro Dialogo, e che quindi anche la sfida musicalmente si traduce nell'incontro di sonorità appunto diverse, insomma non omologhe. Ma che cos'è il Camun?
Il canun è uno strumento molto affascinante, molto antico, che assomiglia come a una cetra però posta in orizzontale, su cui sono tese delle corde, è una specie di arpa cetra praticamente, che viene suonata con dei ditali d'acciaio dalla suonatrice o dal suonatore, perché viene pizzicato insomma, praticamente, e il bello, il fascino di questo strumento è che il sistema di accordatura delle corde non è uguale a quello del pianoforte, cioè al sistema occidentale temperato, e quindi qualsiasi musica si suoni sul canon, anche una musica scritta come in questo caso da me, assume subito una musicalità completamente diversa e completamente inaspettata. E quindi lì è l'interesse ovviamente, e poi non è la prima volta che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, perché già il terzo lavoro in cui lavoriamo inserendo il canon e percussioni orientali,
diciamo confrontando l'apparato strumentale orientale con gli spunti compositivi occidentali, no?
Sì,
ecco,
sì.
Nostri, quindi diciamo che dal punto di vista compositivo è una sorta di esperimento, diventa una sorta di esperimento, di ricerca.
Sì, è l'esperimento che il compositore dovrebbe, un compositore innamorato del proprio lavoro, dovrebbe poter fare sempre. Io lo faccio volentieri, sperando di raggiungere un buon risultato artistico e che questa musica comunichi qualcosa di bello a chi l'ascolta. Certo è una ricerca, è un cammino a mia volta, è una sfida, ecco.
Il racconto musicale ha un'altra caratteristica di suo, questo genere abbastanza contemporaneo, no? Se vogliamo, che è quello di affidarsi, come ha ricordato adesso il maestro Bonetti Amendola, agli ensemble cameristici, quindi si tratta di una formula anche agile, no? Di facile esportazione, rappresentazione. In questo caso sabato sera saremo a Sant'Agostino, a Campo Marzio, per esempio, ma quindi non serve necessariamente solo una sala da concerto, musica da camera. E quindi la caratteristica del racconto musicale è quello di abbinare appunto le parti recitate,
sì, esatto,
con le parti musicali, niente accompagna niente, diciamo che entrambe gli universi hanno sì, un'autonomia assoluta.
Interagiscono fra loro alla pari, ecco. È una forma di interazione.
Quindi,
non
c'è
di
un altro, quindi c'è un altro piano del dialogo. Oltre al dialogo tra Oriente e Occidente, abbiamo proprio il dialogo tra estetico, tra parola e musica.
Sì,
non, la
sì.
musica non accompagna la parola, né la parola accompagna la musica, ma si incontrano anche questi due elementi.
Sì, diciamo che ognuno genera l'altro. Nello sforzo che abbiamo fatto con Francesca Varisco, che è
autrice dei testi, sì.
Autrice del testo, è stato proprio quello di evitare delle commenti, cioè, di fronte a questo testo io lo commento così. Normalmente il testo è lasciato libero di essere recitato e poi fluisce direttamente dentro la musica, dentro il brano musicale, che quindi è una conseguenza, c'è proprio il senso del cammino viene messo anche nella successione tra recitazione e musica.
Terzo livello,
perfettamente alla pari.
Bene, terzo livello di dialogo è quello tra musica e pittura. Non è la prima volta, neanche in questo caso, che il maestro Amendola si mette a comporre con il pensiero a una rappresentazione pittorica. Recentemente ha raccontato Francesco col pensiero agli affreschi di Giotto. In questo caso, appunto, la provocazione è stato Caravaggio, che trasmette tutt'altra atmosfera, tutt'altro clima al compositore. Vorrei dire un clima più acceso, più come abbiamo già avuto modo di assaggiare, un piccolo...
Sì, no, ma effettivamente Caravaggio, questo quadro in particolare, sì, è stato il primo quadro di Caravaggio che io vidi da studente di storia dell'arte. Uh-huh. Feci un meraviglioso corso con Cesare Brandi,
addirittura
su Caravaggio, e oltre naturalmente alla vocazione di San Matteo, su Luigi dei Francesi,
sì, sì.
Ma la prima chiesa dove siamo entrati, il primo Caravaggio che io vidi nei miei 20 anni, fu proprio la Madonna dei Pellegrini, che mi colpì molto, e poi ne ho letto, ovviamente studiandone, la genesi, però qui io non sono andato sulla genesi o sull'esegesi del quadro in sé, ma quanto sulla suggestione che io ho avuto allora, la prima volta ebbi l'impressione che la Madonna danzasse, muovesse un passo di danza.
È vero, ha un piede incrociato sull'altro che suggerisce,
è sospesa, sì, in quanto rappresenta la chiesa, sì, la casa della Madonna, sì, la casa in volo. In realtà la casa è molto povera, e questo destò anche qualche
commento, l'abbiamo ricordato, sì,
a suo tempo,
questo pauperismo che scandalizzava i contemporanei di Caravaggio.
Questo passo di danza, questo bambino già grande praticamente,
sì,
è già così consapevole,
sì,
e questi pellegrini invece dei piedi gonfi, polverosi, fa, sì, capire proprio la fatica di una vita, perché sono anziani,
sì,
e di un lungo cammino. Ecco, lì l'idea è stata, quando con l'Istituto Tevere, con il dottor Haydn, direttore, abbiamo voluto ideare qualcosa, ho pensato, ma vengono da così lontano, e vengono ognuno da un punto lontano, e allora abbiamo immaginato che lui fosse un musulmano e per vie marine, per via di navigando per mare, fosse poi approdato alle Marche, e lei invece, gli abbiamo inventato una storia, che Francesca Varisco ha raccontato molto, in modo molto suggestivo, secondo me.
E allora ascoltiamo un assaggio da Due di lontano, su musica di Federico Bonetti Amendola e testo di Francesca Varisco. Intanto saluto il maestro, grazie per la sua testimonianza. Ascoltiamo in particolare Riflessione numero 1, in cui il quartetto va a commentare il grande struggimento di Lucia, il quartetto d'archi va a commentare il grande struggimento di Lucia, la pellegrina cristiana, al pensiero del figlio abbandonato da piccolo.
Thank you.
Io di sciocchezze ne ho fatte un bel po' per l'amore, ma erano tanti anni fa, ero giovane. Quanti anni sono passati? E quel figliolo, il mio, non quello della Madonna, quello che insomma arrivò così, nato per sbaglio d'amore, e io che ero ragazzina non sapevo che fare. Ah, Madonna, quanto mi pesa questo macigno nel cuore, ancora che sono passati tanti anni. Troppo giovane ero, e troppo debole, e troppo sola, sola a decidere, senza nessuno, senza denaro, senza nulla. Potessi tornare indietro ora, a darmi consiglio. Invece ero sola a scegliere, che fare ora? Che fare ora che piange, che fare per crescerlo, senza una dote, senza un marito? Chi ci nutrirà? Chi si prenderà con sé una donna con un bambino? E così lo lasciai. Lo adagiai davanti al portone del convento e bussai al battente di ferro. Pesava come un macigno. Quando sentii che da dentro qualcuno stava venendo ad aprire, scappai via, senza voltarmi indietro, via, via da Roma, mi incamminai senza pensare, e piangi, e cammina, finché arrivai quassù nelle Marche, qui a Loreto, e non tornai più a cercarlo, il mio figliolo. Ecco, queste sono le parole che nel racconto musicale Due di lontano vengono pronunciate da Lucia, la pellegrina cristiana. Ripeto, la affianca, secondo l'immaginazione dell'autrice del testo, Francesca Varisco, il pellegrino musulmano Talib, proprio perché lo spirito di questo racconto musicale Due di lontano è quello del dialogo fra Islam e cristianesimo. Chi è Lucia e che cosa c'è nella sua storia? Ecco, lo chiedo proprio a Francesca Varisco, che è anche lei in linea con noi telefonicamente.
Lucia è una donna del popolo, una popolana. Il suo percorso durante il racconto va un po' dall'incredulità, un pochino la curiosità è mossa, lei è mossa prima di tutto dalla curiosità, per poi sfociare in questa ammirazione, questa grande fede che riscopre. Diciamo che è una donna che ha un peso dentro di sé, che è legato al suo abbandono del figlio, per cui il suo avvicinarsi a Maria ovviamente al bambino, segue proprio questo percorso dalla sua incredulità e un po' curiosità al riscoprire e accorgersi che in realtà sì, lei è devota, è una persona che è sempre voluto, lei dice io ho sempre voluto bene a Maria eccetera, ed è anche un pochino un percorso interiore, cioè io l'ho sentita un po' parlare così perché le sue parole appunto sono quelle che poi la rivelano come personaggio, nasconde proprio questo senso di colpa, di dispiacere per il figlio che ha abbandonato, che però in realtà è come se tenesse sempre con sé, e nel momento in cui poi vede Maria e il bambino riconosce, cioè come se ritornasse un po' un'unità, è una persona tormentata un pochino con questo fardello, con questo peso, sì, più o meno.
Che cosa ha significato per lei far animare un quadro, un dipinto come questo della Madonna dei Pellegrini, che all'epoca diede scandalo, come abbiamo già ricordato, proprio per evocare il mondo così povero, dei autentico, dei fedeli, e che Caravaggio seppe rappresentare con così forte contrasto con la leggerezza, con la nobiltà, tuttavia semplice, di Maria. Che cosa ha significato per lei proprio entrare dentro questo dipinto e dar voce ai personaggi, immaginarli come forse Caravaggio invece non li immaginò, insomma in piena libertà creativa, voglio dire.
Sì, certo. Allora, diciamo che secondo me, per me questo è stato mettersi all'ascolto in realtà, perché è proprio cercare proprio di lasciare uscire una storia che noi abbiamo immaginato, non è sicuramente storicamente vera, però che cosa può esserci dietro ai personaggi raffigurati con così tanto realismo. E proprio mettersi all'ascolto vuol dire anche lasciare uscire delle, delle storie che sono lì a cogliere, possono essere vere, possono essere credibili, ma non lo sappiamo se nella storia è andata veramente così. La cosa che a me piace, mi è piaciuta tanto, è avvicinarsi al quadro, che è così realistico, con un senso proprio di umanità, per cui questi due pellegrini prima di tutto sono due persone che camminano e che dei percorsi diversi, molto diversi, uno appunto un po' con un fardello, l'altro con più leggerezza, e però alla fine arrivano a incontrare di nuovo Maria, il bambino, eccetera. E quindi sono in cammino prima di tutto rispetto a se stessi, la loro crescita personale, e poi capiscono che sono completi nel momento in cui vedono di nuovo la Madonna, Gesù, eccetera. A me è piaciuto molto questo, io ho provato un senso di grande umanità, perché alla fine siamo un po' noi pellegrini e quindi ci si identifica anche in certa misura.
È singolare che in questo racconto musicale lei abbia scelto, non so se le è stato suggerito così anche dal maestro Mendola, dal dottor Aziz che ha organizzato appunto l'evento, è singolare che lei abbia scelto di non dar voce invece a Maria. Maria rimane testimone muta di questo avvicendarsi ai suoi piedi, appunto, dei due pellegrini.
Certo. Allora, è una scelta che viene proprio anche dal maestro, perché Maria è la musica, questa strezza, questo passo di danza, questa figura un po' aerea che lievita. Per cui quando stavamo ragionando su come far parlare questo quadro, lui proprio diceva: Maria è musica, per cui vogliamo sentire le voci di chi si avvicina a lei e lasciare che invece la musica parli per lei. Sì, è una scelta singolare, è abbastanza strana. Ripeto, a me ha aiutato molto perché appunto è molto umano per parlare dei pellegrini, è molto forse sovrumano. Riuscire a far parlare Maria è anche una questione, se vogliamo, di umiltà.
Grazie a Francesca Avarisco, autrice del testo di Due di lontano, racconto musicale su musica di Federico Bonetti Amendola, nel quale racconto musicale prende vita un celebre dipinto di Caravaggio, la Madonna dei Pellegrini, che si trova nella Basilica di Sant'Agostino. E proprio nella Basilica di Sant'Agostino avrà luogo questo racconto musicale sabato 18 alle 21, ripeto, sabato 18, Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio a Roma, 2 di lontano. Con questo, cari amici, ci salutiamo qui. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.